come il Signore Gesù, cioè Lui come esempio perfetto, eccellente della vita del credente. È il tema che stiamo trattando e che questa sera vogliamo continuare. E prima di andare avanti vi chiedo di venire nella prima lettera di Pietro, leggeremo un solo verso dove troviamo scritto questo, scritta questa verità. Prima Pietro, capitolo 2, verso 21. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Studiando un po' la persona del Signor Gesù, fino a dove ovviamente è possibile studiare, ho notato che ci sono almeno 10 ragioni per cui il Signor Gesù si è incarnato ed è venuto sulla terra. Una di queste ragioni è per lasciare un esempio, perché chi crede, chi avesse creduto in Lui, seguisse le sue orme. Ed è quello che stiamo vedendo in queste riflessioni. Nessuno può essere uguale a Lui, anche quando si parla di Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 2, dice un giorno saremo simili a Lui. Nessuno può essere uguale a Lui, ma tutti noi dobbiamo tendere affinché siamo come Lui. Come Lui nel suo essere e come Lui nel suo modo di vivere. E questo è davvero molto molto importante. E abbiamo ricordato che studieremo soltanto 5 tratti della persona del Signore Gesù, perché non sarà possibile ovviamente trattare tutta la persona del Signore Gesù, quindi vedremo soltanto 5 tratti della persona di Gesù. Ebbene, il primo di questi tratti che dalla persona del Signor Gesù è il carattere. Quanto è importante questo. La vera essenza di una persona non consiste solo in quello che fa, il modo in cui agisce, il modo in cui si impegna. A volte anche da questi modi di fare qualcosa si riesce a capire. Si riesce a capire la ragione per cui questa persona si sta comportando in quella maniera, sta facendo questo tipo di servizio. Ma la vera essenza di una persona è, si trova nel suo temperamento, che deve essere controllato dal Signore, e nel suo carattere. Questa è una cosa molto molto importante, perché un servo di Dio, se è tale, può essere qualificato dallo Spirito Santo, ma può anche essere squalificato dal suo modo di essere, dal modo in cui questa persona interagisce, si comporta, reagisce nei confronti di chi sta servendo. E qualcosa abbiamo ricordato riguardo, e daremo qualcosa alla fine anche, riguardo ad esempio all'esempio che ha una connotazione negativa. Abbiamo ricordato ad esempio se qualcuno, io predico, insegno la parola, in qualche modo ho un ministero pubblico e qualcuno mi fa notare qualcosa magari che non è buono, o il mio modo di fare che non è buono, e la mia reazione è sempre quella di giustificarmi, allora non sono un esempio. Parlavamo prima in fondo con Martin, si parlava proprio di questo. Se qualcuno ci fa notare qualcosa che è giusto e noi diciamo sì, è vero, fratello, hai ragione, non avrei dovuto dire questo, o non mi sarei dovuto comportare come questo, questa persona diventa un esempio. Ecco, è un esempio anche ad ammettere che c'è qualcosa che non è buono. Quindi non soltanto un esempio da un punto di vista positivo, come quelle che stiamo trattando, ma anche un esempio da un punto di vista anche negativo. È vero? Questo è qualcosa di molto, molto bello. L'altra volta non l'abbiamo visto che ho aperto questa parentesi, vi porto un attimo nel libro della Genesi, un passo molto bello, anche se molto, molto conosciuto, però a me tocca molto tutte le volte che lo leggo. Riguarda Abramo. Leggiamo i primi due versi del capitolo 17. Notiamolo bene, fratelli, perché queste non sono storie lontane da noi, che non hanno niente da dirci, che hanno una loro collocazione troppo lontano, quindi qualcosa che non ha niente a che fare con noi. Ricordiamoci sempre, io lo ricordo sempre, Romani 15:4, tutto quello che è stato scritto nel passato è stato scritto per la nostra istruzione. Allora anche quando leggiamo di questi brani dobbiamo capire che cosa Dio vuole dirci. Ed è bello, questo passo è veramente molto significativo e molto istruttivo. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, non essere doppio. Questo è il senso, no? E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Quale risposta avreste dato voi? Beh, io avrei dato una risposta al Signore, avrei detto: Signore, sì, è vero che tu mi hai detto che attraverso di me mia moglie sarebbe nato un figlio, è vero che io inizialmente ho creduto a una promessa come questa, però mi devi capire, non è facile metterlo in pratica fino in fondo, è vero? Insomma, io sono vecchio, mia moglie è vecchia, sterile, insomma, capisci, è vero? E noi troviamo sempre delle giustificazioni quando qualcuno vuole farci notare qualcosa che non è buono, qualche modo di fare, qualche modo di comportarsi. Noi cerchiamo sempre delle giustificazioni, è vero? E lì non siamo degli esempi, ma siamo invece delle persone con cui non si può parlare. Allora, cosa fa la Chiesa nei confronti di Gino Parisi? Si allontana, non ci parla, non mi parla, mi tiene distante. Perché anche se viene da me e si mette a parlare, io tanto non do ascolto, perché già so tutto, ho capito tutto, conosco tutto e non ho bisogno di nessuno. Allora niente, nessuno si avvicina. Ma guardate la reazione che invece ha avuto Abramo, fratelli, nel versetto 3. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra. Non ha detto una parola. Ha detto semplicemente, con questo gesto, hai ragione. È vero. Sono un uomo doppio. Non sono integro. Ti ho detto, ma non ho fatto. Ti ho detto, però, ho promesso, però, poi mi sono lasciato, come dire, condizionare anche da mia moglie. Mia moglie mi ha trascinato e io ho dato ascolto a mia moglie invece di dare ascolto a te. Ecco, questo modo di fare, di mettersi con la faccia a terra, poi leggete il resto, ha portato Abramo ad essere grandemente benedetto da Dio. A me queste situazioni, queste storie, questi messaggi, vi devo dire che mi toccano molto, perché come dicevo la volta scorsa, nessuno è perfetto, è vero, nessuno può dire ma no, ma io non ho bisogno di questo, sono altri che hanno bisogno di questo. Forse qualcuno potrebbe dire, però stasera se c'era Tizio, forse Caio, questo messaggio sarebbe stato bene per lui, per loro. Se il Signore ci ha portato qui questa sera, deve parlare a noi, deve parlare a me, in primis a me che sto, vi sto dicendo questo. Nella mia libreria, da un po' di tempo, mi sono ricordato che avevo un libro, non molto corposo, che mi ha incuriosito come titolo, Caratteri cambiati, di un fratello che non conosco, che si chiama Antonio Fante. Ed è interessante perché questo fratello, nella premessa di questo libro, spiega che cos'è il carattere. E lui tratta in questo libro, ripeto che non è molto corposo, lui parla in questo libro di diversi personaggi i cui caratteri sono stati cambiati dallo Spirito Santo. Posso dirvi una cosa, fratelli? Questa è la vera potenza di Dio. La vera potenza di Dio non è tanto in quelle che facciamo, ma al vedere un uomo trasformato, un uomo cambiato, una famiglia cambiata, una donna cambiata. Questa è la vera potenza. Tutto il resto viene da solo, viene di conseguenza. Che nessuno pensi che io stia dicendo che servire non è... No, sto dicendo soltanto che tutto il resto viene da solo. E lui faceva notare che nel greco la parola carattere è carasso, che vuol dire qualcosa che viene scolpito dentro, cioè inciso all'interno del cuore di una persona e ha il senso di qualcosa che lo Spirito Santo fa diventare come un'impronta, diceva questo fratello in questo libretto, molto semplice, molto interessante, allo stesso tempo, l'impronta. E subito mi sono ricordato di Ebrei capitolo 1, versetto 3, che parlando del Signor Gesù è scritto: Lui è stato l'impronta di Dio Padre, l'impronta della sua essenza. Cioè, è stato l'impronta del carattere di Dio Padre. E noi, quello che stiamo vedendo è proprio questo. Noi dobbiamo essere la rappresentazione. L'originale è Lui. Noi non saremo mai uguali a Lui. L'originale rimane sempre Lui. Ma dall'originale noi dobbiamo diventare il modello. Come l'esempio che facevo del modello di mia moglie quando cuciva, è vero? Tutte queste cose appese. E da quello poi produceva il prodotto. Noi dobbiamo essere il modello. Lui è l'originale. Perché se non è così, allora diventa molto difficile crescere nella vita cristiana. Quindi ricordiamoci questo binomio molto importante. C'è un'essenza che, diciamo, stabilisce proprio la persona e poi il prodotto da cui nasce tutto questo. Allora adesso vi devo portare a un passo, se vi ricordate Paolo martedì ha pregato di questo passo, riguardo a questo passo, Filippesi capitolo 2, nella sua preghiera ha citato questo verso, Filippesi 2, versetto 5. Guardate, qui troviamo diverse verità che cercherò velocemente di comunicarvi. Guardate cosa dice, cosa scrive l'Apostolo Paolo riguardo al Signore Gesù. Crede che questo sia uno dei passi più belli, più toccanti, che parlano della persona di Cristo. Abbiate in voi. Io ho colorato nella mia Bibbia questo inciso, in voi, dentro di voi. È bello questo. Quindi già si parla di qualcosa di interiorizzante. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Ecco, qui abbiamo adesso proprio qualcosa che dobbiamo stabilire. Non fare ancora, ma stabilire dentro di noi. Cosa dobbiamo stabilire nel nostro cuore? il sentimento del Signor Gesù. O se volete, possiamo parafrasare il carattere del Signor Gesù. Ciò che ha spinto il Signor Gesù. E quello che segue in questo brano ci fa vedere qual è stato il sentimento del Signor Gesù e ciò che ha prodotto il sentimento del Signore Gesù. E nei miei appunti ho messo una freccettina, ho scritto, questa è la vera potenza. Quando vediamo dei credenti che hanno il carattere del Signore Gesù, noi vediamo la potenza dello Spirito Santo. Vediamo veramente la potenza. Non sono potenti quelli che hanno dei messaggi forti, sono potenti quelli che vivono Cristo e che di conseguenza servono Cristo nel modo che Cristo vuole. Allora, che tipo di sentimento ha avuto il Signore Gesù? E che noi siamo chiamati ad avere dentro di noi. Guardate, dice ad esempio nel versetto 7, cosa fece Gesù? Spogliò se stesso, umano. Non si è tolto i camiciotti, vero? Ma spogliare vuol dire che ha tolto proprio tutti quelli che erano i suoi diritti, tutti quelli che erano ciò che era giusto nella sua vita. Ha rinunciato a tutto questo. E poi ancora leggiamo che lui è diventato un servo. Vedete, ciò che imprime nel cuore, nella mente, nello spirito di un credente, lo porta poi ad essere un vero servo di Dio. E i servi sono delle persone, secondo la scrittura, perché servi è una parola un po' gentile, quella che troviamo quando leggiamo io, Paolo, servo di Cristo, eccetera. È una parola un po', diciamo, gentile, ma in realtà dovremmo leggere qualcosa come schiavo di Cristo. C'è qualcuno che ha perso la propria libertà e che è stato comprato da qualcuno, i cui diritti li ha soltanto la persona che ci ha comprati. E questa è una cosa molto bella. Io prego ogni giorno, sapete, fratello, quando mi metto in ginocchio, dico grazie Signore che tu sei il mio padrone. Perché se non fosse così, il padrone sarei io. E quanti danni, oltre a quelli già che faccio, farei ancora. È vero? Umiliò se stessi, dice il capitolo, il versetto 8. Fece delle scelte. Che scelte fece? Si fece ubbidiente. Mamma mia, che parola. Ubbidiente. Studiate la vita di Cristo. Non a una scuola domenicale, che non sarebbe male, è già bello questo, ma studiate il carattere di Cristo. È molto bello. Lui è stato ubbidiente anche ai genitori. È stato sottomesso anche ai genitori. È stato sottomesso alle autorità. Ci ha insegnato la vita come si vive, la vita cristiana, possiamo dire, a 360 gradi. E poi troviamo ciò a cui ha portato Gesù per questo suo sentimento. Dove l'ha portato? L'ha portato alla croce. L'ha portato al servizio fino in fondo al quale Dio lo aveva chiamato. Allora, vedete come la scaletta dovrebbe essere questa. Non è tanto impegnarci a pensare cosa posso fare, cosa non posso fare, posso andare lì, non posso andare lì, non posso fare questo. Noi dobbiamo veramente preoccuparci a stare un po' di più in preghiera e dire, Signore, fammi essere un pochettino come te. Tutto il resto viene da solo. Tutto il resto viene da solo. Questa è la potenza dello Spirito Santo. Ad una persona così non avete bisogno di spingere perché faccia qualcosa. Non avete bisogno di spingere perché consacri la sua vita al Signore. Vedete quante persone, le persone cosa tengono? Ai soldi, alla carriera. Le persone che tengono alla carriera, ad esempio, pensano forse, dice, ma in che modo io possa servire il Signore? Io feci domande una volta quando lavoravo all'AMS per andare a Foggia. E in maniera miracolosa mi chiamarono e disse, è stato possibile questo, perché un altro come te vuole venire a lavorare qui. Però mi sono fermato, ho detto, ma la chiesa dove io sto servendo, com'è possibile questo? Tutto cambia quando si ha questo contatto diretto col Signore. L'unica cosa a cui si pensa è come posso servire qui il Signore, anche se sono un semplice operaio, un semplice impiegato, tutto il resto non serve a niente. Tutto il resto è orgoglio, carnalità. Persone così. A queste persone non avete bisogno di dire, ma che stai facendo? È bello questo. A me è toccato molto una cosa come questa, fratelli. Cosa dobbiamo imparare dal Signore Gesù? Torniamo allora al nostro passo iniziale, Matteo capitolo 11. Mi spiace per il tempo. È un po' risicato questo tempo, adesso è una piccola lamentela personale, un po' risicato questo tempo di predicazione, perché si potrebbe dire molto di più. No, ma vabbè, non voglio approfittare dei credenti. Grazie, grazie. Vediamo da come il Signore ci guida. Allora, torniamo al versetto 29 del capitolo 11 di Matteo. Guardate. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Cosa dobbiamo imparare dal carattere del Signore Gesù? Notate, fratelli, questa è l'unica volta che Gesù definisce il suo carattere. In tutti i Vangeli, questa è l'unica volta che Gesù definisce il suo carattere. Io sono mansueto e umile di cuore. Imparate da me. Che bello questo, è vero? Possiamo imparare tante cose dai nostri fratelli che servono il Signore, che hanno un carattere spirituale. Sicuramente, abbiamo visto la volta scorsa l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 11, versetto 1, che ha detto, siate i miei imitatori, come io lo sono di Cristo, ovviamente. Ma che cosa possiamo imparare dal Signore Gesù? Non ha fatto, è bello perché non ha fatto una lunga lista di cose, perché io sono questo, quest'altro, 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 questo, questo. Due cose ha detto, che sono l'essenziale di un carattere, di una persona. Io sono mansueto e umile di cuore. Che cos'è una persona mansueta? Troverete questa qualità, questa caratteristica anche in Efesini capitolo 4, quando si parla dell'unità della Chiesa, ad esempio. Ci vuole la mansuetudine perché si possa mantenere, conservare l'unità dello Spirito. Senza la mansuetudine non è possibile. Ebbene, la mansuetudine, leggo da un dizionario che ho nel mio cellulare, è avere un cuore verso gli altri, a seconda delle esigenze che gli altri hanno. Allora, io ho riflettuto, mi dovete perdonare quello che dico. Amare i nostri, amare la moglie, amare un marito, amare dei figli, non è difficile, vero? Non è complicato. È una cosa normale. E guardate cosa dice ancora il Signore Gesù nel capitolo 5. Venite, fratelli, per favore. Venite, perché io trovo che l'insegnamento di Gesù è molto, molto importante. Dicevo ai credenti domenica di Somma che tutto quello che hanno insegnato gli apostoli non è stato altro che un ampliamento di quello che ha insegnato Gesù nei Vangeli. Bellissimo questo. Guardate, leggo diciamo, per brevità dal versetto 43 del capitolo 5, è il messaggio sulla montagna, così definito. Voi avete udito che fu detta: ami il tuo prossimo e odi il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici, benediti coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Notate adesso: se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani, c'è proprio la razza più terra-terra che c'era all'epoca. E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, cioè maturi, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Che bello, fratelli. Amare mia moglie. Beh, perché ci sono anche i pagani che fanno questo, no? Sto come mio figlio. Anche i pagani fanno questo. Ma se lo faccio con quelli che non mi sono tanto simpatici, allora sto facendo qualcosa che è divino. Sto facendo quello che sto imparando dal Signore Gesù. Sto imparando da Gesù. Ecco la differenza del cristiano, fra il cristiano e chi non lo è, o fra il cristiano che vive la potenza di Dio e il cristiano che vive la carnalità. È importante questo. Allora, guardate, questa è la... abbiamo detto la mansuetudine. E sapete cosa mi ha fatto pensare, ancora oggi camminando un pochettino, facendo la mia passeggiata? Mi ha fatto pensare ai cavalli di razza. Avete mai pensato ai cavalli di razza? I cavalli di razza non sono facili da domare, è vero? E il cavallo è figura di potenza. Tant'è vero che io ho una macchina di 90 cavalli, voi ne avete uno di 200 cavalli. E la potenza della vostra macchina non è la potenza della mia, però è figura di potenza. È vero? E cosa fanno i domatori? Si chiama, è una frase tecnica, doma dolce. Cosa fanno? Prendono la frusta, picchiano il cavallo, lo rimproverano, gli danno addosso, gli danno i calci? No. È interessante perché, se voi studiate questo argomento, troverete che il domatore, prima di tutto, è una persona che ha molta pazienza, perché ci vuole tempo per domare un cavallo di razza. Poi ci vuole un rapporto di fiducia reciproca. Notate, se vedete dei film, il domatore che si avvicina, che accarezza il cavallo e dice: non ti devi troppo avvicinare alla bocca perché ti morde. Allora ecco che lo devi accarezzare, devi essere docile. Docile come la mansuetudine. E poi ci deve essere una specie di comunicazione, parlare dolcemente, dal significato di mansuetudine, docile. Una volta che questo cavallo prende fiducia, si lascia cavalcare, allora diventa una potenza. Noi siamo simili ai cavalli, abbiamo la nostra potenza. E sapete una cosa? Riflettevo in questi giorni, non avevo mai riflettuto prima. Ci sono due potenze che, diciamo, noi esterniamo a volte con molta facilità. Una che possiamo chiamare una potenza dei luoghi celesti. Dove è nato il peccato? Il peccato è nato nei luoghi celesti. E qual è stato il peccato nei luoghi celesti? Come si chiama il peccato che è stato commesso nei luoghi celesti? La superbia. La superbia. Ecco perché quando l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 12 ha avuto quella grande visione, il Signore ha dovuto mandare un angelo di Satana per umiliarlo. Lui stesso ha detto affinché io non insuperbissi. Anche un uomo come lui, per il grande, la grande rivelazione, il grande lavoro a cui gli era stato dato, poteva cadere nella superbia. Perché non era migliore di noi, nell'essenza. E poi c'è un peccato che chiamiamo terrestre, che è in Genesi 3, che è l'autosufficienza. Tu sarai come Dio. Nessuno mi deve dire niente. Ecco perché dicevo che quando ci avviciniamo a qualcuno, il modo in cui reagisce, il modo in cui si rapporta con noi, si capisce se è umile, se è mansueto, o se è una persona già arrivata, non ha più niente da imparare. Ma Gesù dice, imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. Com'è possibile tutto questo? Mi fermo. La prossima volta, se il Signore piacerà, parleremo delle ragioni per cui Gesù ha servito. Come si fa a essere mansueti e umili di cuore? Bisogna stare più tempo davanti al Signore. Come ha fatto Abramo? In silenzio. Sapete, non so se avete fatto questa esperienza, stare in ginocchio in silenzio davanti al Signore. Sentirete parlare il Signore. Sentirete che il Signore vi dirà, non è buona quella che tu stia facendo, non è buona quella che tu stai pensando, tu non stai trattando bene coloro per i quali il mio figlio è morto. Le decisioni che stai prendendo non sono buone, oppure vai avanti, ti stanno dando problemi, difficoltà, vai avanti, non ti preoccupare. Guarda a me, quanti problemi ho avuto io. Mi hanno addirittura sputato. Guarda, vai avanti. Quando guardiamo il Signore Gesù, il cuore diventa dolce, diventa diverso. Riceve delle caratteristiche che nessun predicatore ci può dare. Portiamoci a casa, fratelli. Imparate da me. Vogliamo pregare un attimo? Signore Dio nostro, Dio Padre, Creatore dei cieli e della terra, Tu che hai in mano la vita di tutte le persone del mondo, anche la nostra vita, vogliamo adorarti, Padre, per il dono ineffabile del Signor Gesù. Grazie per quello che Lui è stato. Grazie per quello che possiamo imparare da Lui. Grazie per la vita che abbiamo ricevuto da Lui. Noi non lo vogliamo mai più dimenticare. E questa sera, umilmente, come se fossimo tutti in ginocchio in questo momento, vogliamo dirti, Signore, continua a parlare al nostro cuore. E là dove tu ci vedi mancanti, aiutaci a non trovare giustificazioni. Aiutaci a fare come ha fatto Abramo, a metterci con la faccia a terra, in silenzio, per dirti, hai ragione, Signore, grazie. Dacci la tua benedizione. Benedici la Chiesa di Villa Cortese, iniziando dai suoi conduttori, e per tutti coloro che insegnano la parola, e per tutti coloro che lavorano anche nel silenzio, che non è un servizio che si vede pubblicamente. Tutti quanti, che possiamo essere davvero come una sola persona che impara dal Signore Gesù. Per Lui ti adoriamo e ti ringraziamo. Amen. Amen.